Amici sportivi del canale italiano della Radio Vaticana, ben trovati in studio da Roma, Luca Collodi con Antonio Menenti. Ben trovato Antonio.
Buona giornata a tutti voi.
E buona giornata anche in collegamento diretto da Milano con Massimiliano Castellani della redazione sportiva di Avvenire. Buona giornata Massimiliano.
Buona giornata,
sappiamo
Luca.
Milano sotto un'intensa nevicata almeno questa mattina.
Ma diciamo acqua e neve, più che altro forse nell'Interland ci sono delle situazioni un pochino più complesse, diciamo, prima il tempo.
Tra qualche istante dovremmo salutare anche Don Leonardo Biancalani, parroco presidente della Nazionale Italiana Religiosi, in collegamento diretto dall'Isola d'Elba. Don Biancalani, grazie anche a te.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Io vorrei subito entrare a parlare di un episodio e lo facciamo con Antonio Menenti che ce lo annuncia e poi facciamo un rapido giro di tavolo. È la vicenda della pallavolo.
Esatto, sono rimasto abbastanza scosso dalla notizia del giocatore Bovolenta che purtroppo veniamo a sapere che aveva una malformazione e è stato comunque ritenuto idoneo, e se le notizie sono vere, su questo chiedo aiuto anche al nostro Castellani, l'episodio diventa più che altro abbastanza preoccupante, perché a questo punto i nostri figli e tutto il sistema devono stare preoccupati o meno. Che dici Massimiliano?
Io penso proprio di sì, anche perché purtroppo sappiamo che i controlli vengono fatti molto all'acqua di rosa e sappiamo che c'è un'evasione proprio dal punto di vista delle idoneità fisiche in alcune zone d'Italia, soprattutto il centro-sud, che si parla del 30-40% dei certificati che vengono dati senza gli esami di routine classici per le idoneità, e quindi dei medici anche sportivi piuttosto scellerati, se non quelli di base, che agiscono spesso nelle società dilettantistiche. Qui parliamo di una società anche insomma abbastanza in alto, non di primo livello, comunque la squadra dove giocava Bovolenta aveva tutti i crismi per poter esercitare un tipo di controllo adeguato, e mi riporta un po' alla mente questa vicenda, Antonio, la vicenda di Renato Curi che morì nel 77, il primo calciatore professionista morto in campo
sì.
Per un attacco cardiaco, e anche in quel caso io intervistai la moglie Clelia diverse volte e mi disse che anche in quel caso c'era stata una certa omissione dal punto di vista dei controlli medici, quindi un Curi che si sarebbe potuto salvare, così come ci sono diciamo molte ombre anche sulla morte dello stesso Ambrosini.
Don Biancalani, questa vicenda del pallavolista riapre un tema che noi abbiamo affrontato, e cioè quello dei controlli sanitari per chi fa sport, ma qui non serve ricordare chi fa sport da professionista, ma soprattutto da dilettante, perché i problemi poi sono lì. Basta pensare che molti medici scrivono dei certificati semplicemente magari facendo un elettrocardiogramma perché richiesto magari da chi fa palestra, però forse non basta questo.
Sicuramente non basta, io credo che ci voglia una prevenzione, un'attenzione e veramente dei controlli senza quartiere, perché altrimenti purtroppo non saremo alla prima notizia di questa tragedia, ne dovremmo commentare altri.
Castellani, queste vicende legate ai controlli sanitari sono un motivo di preoccupazione, lo abbiamo già detto, che però ormai si ripetono tranquillamente, e purtroppo si ripetono e tornano alla ribalta quando c'è qualche fatto luttuoso.
Sì, diciamo che sull'onda emotiva, no, sicuramente anche la morte di Morosino, la morte risale a un anno scorso, più o meno diciamo gli stessi periodi, no, in cui ci fu quella di Vigor Bovolenta, quindi se ne parla, si discute, ci sono pochissime persone che fanno poi qualcosa in concreto. Io ricordo sempre questa fondazione Giorgio Castelli con il papà, il medico Enzo Castelli e la famiglia che si adoperano da anni per portare i defibrillatori in giro per l'Italia, soprattutto in quei campetti di periferia dove ci sono scarsissime possibilità di intervento, di pronto intervento in casi come questi.
E comunque in questi periodi, con le varie persone che abbiamo intervistato, Massimiliano, mi sembra che abbiamo detto che tutto sommato in Italia poi siamo abbastanza all'avanguardia per la medicina sportiva. La domanda,
sì, sì, sì.
La domanda è come stanno negli altri paesi e quanto non se ne parli. Le istituzioni veramente a livello mondiale dovrebbero cominciare anche, oltre ad occuparsi di tutto il resto, oltre a preoccuparsi del grande circo che va avanti, di proteggere chi questo circo poi lo anima, ovvero i professionisti, i calciatori, i dilettanti e tutto il resto.
Ma in effetti la medicina sportiva italiana si dice, lo dicono anche gli stessi diciamo operatori che sono assolutamente degli ottimi professionisti, è l'avanguardia a livello mondiale. C'è sempre infatti un po' il raffronto con quella americana, che è una medicina anche un pochino più sorniona e che lascia andare spesso i talenti in campo nonostante possano avere possibili malformazioni. Quello che colpisce però del caso Bovolenta è che stiamo parlando di un pallavolista, tra l'altro nazionale, che ha raggiunto a fine carriera, quindi diciamo che è un incidente di percorso molto grave, ma che diventa drammatico, tragico, soprattutto se pensiamo che invece spesso queste malformazioni non vengono riscontrate per negligenza a dei giovani che intraprendono, iniziano la carriera professionistica o nei settori giovanili di varie società.
Cambiamo argomento, tra poco ci collegheremo anche con Trapani per raccontare una storia di calcio e di famiglie coinvolte con i propri figli nelle scuole calcio del Trapani. Il Trapani è primo in classifica, gioca nel girone A della prima divisione, la vecchia C1 della Lega Professionisti. Ma andiamo a vedere quello che succede in Serie A, perché ci sono stati una serie di episodi, molte polemiche nell'ultima giornata. Andiamo subito a vedere la situazione per quanto riguarda la Roma e Zeman. Don Biancalani, cosa dire di questo allenatore che fa il bello e il cattivo tempo, che ha la stima di tanti, ma che parla senza mediazioni e dice quello che pensa?
Ma Zeman è Zeman, io non voglio difenderlo, però la Roma sapeva quando lo ha acquistato chi fosse il personaggio. Non mi piace questa dietrologia che si fa dietro a Zeman stesso, ecco, quindi ribadisco un concetto che più volte ho detto, cioè non ha avuto i giocatori a disposizione e di fatto credo che ormai la sua dipartita a Roma sia terminata.
Castellani, altro allenatore è Conte, allenatore della Juventus, squadra prima in classifica, con quel vergogna dettato dopo la fine della partita del Genoa. Anche qua c'è qualche riflessione da fare?
Beh, la riflessione è che qui un po' tutti devono vergognarsi, no? Nel senso che ci sono degli atteggiamenti da parte degli allenatori, ma gli stessi protagonisti in campo ogni domenica esasperati, sempre poi rivolti a cercare responsabilità dei risultati negli arbitri, quando invece la Juventus, che affrontava un modesto Genoa, poteva chiudere la partita prima senza dover arrivare a recriminare su questo fallo di mano. Peraltro io ho rivisto 20 volte, mi sembra che se siete d'accordo dovrebbe essere anche il fallo di mano di Granchis molto molto fortuito e involontario, quindi non vedo lo scandalo, e lo scandalo è che a tutt'oggi, dopo 48 ore dall'evento, la Juventus, Conte, la famiglia Agnelli e tutta la dirigenza bianconera non abbia chiesto scusa per l'atteggiamento irriverente, soprattutto sopra le righe, nei confronti dell'arbitro guida.
C'è poi la giornata che si è conclusa, la settimana sportiva ha visto, almeno nel calcio di Serie A, gli allenatori andare un po' su tutte le prime pagine. C'è anche Gasperini, l'allenatore del Palermo, che ha accusato direttamente l'arbitro di non aver fatto vincere il Palermo a Cagliari. Anche qua a Menenti c'è un'accusa diretta dell'allenatore all'arbitro. Forse non, diciamo, c'è sempre stata una certa diplomazia degli allenatori nel commentare gli errori arbitrali. In questo caso Gasperini no, ha detto direttamente quello che pensava.
Ma ognuno può dire quello che pensa. Il problema, come stava dicendo Castellani prima, è che dopo, a mente fredda, dopo aver visto alcuni episodi e dopo aver analizzato bene comunque tutte le partite, già nella partita della Juventus con il Genoa stesso, mi sembra che ci sia stato un altrettanto, diciamo così, sospetto mani in aria juventina questa volta, e non mi sembra che
e
ci sia stato...
pochi ne parlano.
Sì, e... questo lasciamo perdere, perché dopo aver visto alcuni servizi sportivi ho preferito chiudere la televisione, ma sinceramente analizzando poi la partita, uno a mente fredda può dire sì, va bene, scusate, forse è stata una reazione esagerata, ma considerando poi tutto, alla fine Gli allenatori parlano a caldo, il sistema televisione è questo e soprattutto il sistema giornalistico, ma giustamente, per carità, va cercando le dichiarazioni ad effetto, poi alla fine però dopo un paio di giorni forse è il caso che qualcuno riveda un attimo, diciamo, le sue posizioni e cerchi di chiarire esattamente quello che è avvenuto. Il chiedere scusa non è un optional.
Prima di collegarci con Trapani, un altro commento, perché questo merita. Iniziamo da Don Biancalani. Baggio, Don Biancalani, ha lasciato la presidenza del settore tecnico della Federazione Italiana Gioco Calcio. E questa non è una bella notizia, secondo me.
Ma so da fonti, diciamo, vicino alla Federcalcio che lui volesse rinnovare il settore tecnico. Quindi sicuramente da questo punto di vista non è una buona notizia. E anzi è uscita un'agenzia che parli che Guardiola lo vorrebbe come vice al Bayern. Quindi io credo che, come tutti consideriamo Baggio un talento del calcio italiano, e quindi poteva esserlo considerato come tale, ma ormai mi pare che abbia preso altre strade.
Biancalani, Baggio che lascia la FIGC è una brutta notizia secondo te?
Sì, per me è una bruttissima notizia.
Pessima.
E soprattutto Castellani?
Ma per me no, nel senso che io non mi ero accorto nemmeno che lavorasse per la Federcalcio, prima di tutto. Poi mi è sembrato un po' strano il fatto che ha detto che dopo due anni, ci ha messo due anni per accorgersi che insomma le cose non funzionano all'interno della nostra federazione. Insomma, uno come lui che c'è dentro al calcio da più di 40 anni doveva accorgersene molto prima e essere molto fuori classe anche fuori dal campo. Invece non mi sembra che lui sia forte fuori dal campo come lo era in campo, e lo dimostra anche il fatto che poi il suo uomo di fiducia, nonché procuratore, il nuovo Petrone, con strani marchingegni sia diventato addirittura un allenatore a tutti gli effetti con tanto di patentino grazie alla presenza di Roberto Baggio. Quindi esce da questa avventura con un allenatore in più che ha fatto nominare lui senza aver inciso come di solito faceva quando era fuori dal campo, perché io ho sempre trovato un po' quello che diceva l'avvocato Agnelli, un coniglio bagnato.
Prima di dare la linea a Trapani, anzi saluto subito Fabrizia Sala che è in collegamento diretto con noi da Trapani. Ben trovata, dottoressa.
Buongiorno a tutti.
Grazie, tra poco verremo a lei. Per chiudere questa nostra riflessione sul calcio di A, andiamo a parlare della Lazio, perché c'è stata l'Aquila Olimpia della Lazio che prima della partita con il Chievo praticamente si è rifiutata di tornare sul Trespolo dopo il consueto volo all'interno dello stadio. Un gran brutto segnale, poi alla fine la Lazio ha veramente perso in casa 1-0. Cosa significa questo? Una battuta con Don Biancalani e Castellani? È un messaggio di Olimpia, l'Aquila, alla Lazio per rafforzare la squadra o no?
Ma questi sono gesti propiziatori. Non lo so, probabilmente nell'Impero Romano significava qualcosa, ora credo che sia pura scaramanzia.
Castellani?
Beh, io penso che il latinista Lotito, che crede nell'aurispicina, quindi nell'interpretazione del volo, penso che avrà sicuramente intuito che sarebbe stata una brutta serata. Però insomma io non sono un animalista di quelli indefessi, però io questo spettacolo dell'Aquila ammaestrata che deve continuare a fare questo giro di campo lo eliminerei.
Ecco, non lo dire ai laziali però, se ci stanno ascoltando,
no,
perché non sono d'accordo.
Io come sa benissimo Antonio, sono anche un simpatizzante laziale, ma sì. Io insomma userei qualche giocatore della panchina o qualcuno che va in tribuna per fare questi tipi di giochi, queste aurispice del terzo millennio.
Beh, Antonio, già con Zeman ha qualche problema, mi sembra di capire.
Intanto non mi esprimo sul volo di Olimpia, perché ovviamente poi ognuno fa e crede in quello che fa, per cui buon volo a tutti, come si suol dire. No, andiamo ad analizzare comunque che comunque non c'era la miglior Lazio in campo, forse in previsione dell'incontro con la Juventus imminente in Coppa Italia, che forse ha un qualcosa di più importante.
Una Lazio stanca, Castellani, secondo te?
Sì, una Lazio che secondo me fino adesso ha ottenuto molto più di quelli che sono gli effettivi valori della squadra, che comunque è un'ottima squadra che può giocarsi nelle prime tre posizioni. È chiaro che il turnover non sempre paga, Klose non sempre è rimpiazzabile, e poi probabilmente è anche una Lazio che pensava di risparmiare un po' di giocatori in vista della semifinale di ritorno domani sera contro la Juventus, in cui però la Lazio di Petkovic ha la grande occasione di centrare il pass per la finale dell'Olimpico.
Don Biancalani, Lazio o Juventus in finale di Coppa Italia, la prima finalista?
Ma credo che sia una partita apertissima, una partita, come si suol dire, da 1-2, quindi non lo so, chi avrà più birra vincerà.
Assolutamente, vedremo, secondo me una gran bella partita, una dichiarazione per quanto riguardava quello che mi chiedevi su Zeman con i nostri problemi. Secondo me a questo punto l'allenatore forse, e dico forse è il caso per il suo bene, non per quello di tutto il resto, è che invochi un attimo un po' di chiarezza e al limite si faccia da parte, perché la squadra non sembra più con lui.
Andiamo ad aprire una storia sportiva che arriva ancora una volta dalla Lega Pro e in questo caso dal Trapani Calcio, primo in classifica nel girone A della prima divisione con 35 punti, secondo è il Lecce e terzo è il Carpi. Saluto ancora Fabrizia Sala, una psicologa, perché noi oggi vogliamo affrontare questa storia, cioè il Trapani sta valorizzando molto il settore giovanile, però sta cercando anche di valorizzare le famiglie, perché troppo spesso, ma questo avviene non solo a Trapani a dir la verità, molto spesso le famiglie polemizzano con gli allenatori delle giovanili cercando di difendere i loro figli, ma alla fine danneggiando poi i loro figli, creando anche un clima un po' antipatico all'interno, diciamo così, degli spogliatoi. Sala, lei è psicologa, sta lavorando molto sulle famiglie per cercare di farle ragionare. Spesso ogni famiglia vorrebbe un Maradona in casa, no?
Questo senza dubbio. Ci sono sempre delle aspettative da parte dei genitori, però mi sembra importante che la dottoressa Morace voglia dare alla scuola calcio,
che è la presidente del Trapani, se non vado,
rendere il genitore consapevole del modello di vita che offre a proprio figlio, delle aspettative che possono più o meno danneggiarlo, ed entrare in una relazione intima e quindi di fiducia sia con il ragazzo ma anche con la scuola, con gli istruttori e gli allenatori.
Dottoressa Sala, in cosa consiste il suo lavoro? Che cosa fate?
Allora, noi intanto come primo momento ci stiamo avvicinando ai genitori per cercare di spiegare loro, far comprendere che esiste una psicologia della relazione, che un genitore ha bisogno di diventare consapevole, cioè del modo come affronta l'educazione del proprio figlio, soprattutto sia da una parte dei bambini, sulle aspettative, sui livelli di conoscenza che i bambini hanno, e nello stesso tempo per gli adolescenti, perché lì si gioca una partita ancora più complessa. Le aspettative sono maggiori, i genitori spingono, ma quello che a noi interessa è che ci sia una condizione di benessere sano da parte di atleti che poi soprattutto sotto sono persone, non sono solo atleti.
E ce la fate a controllare, diciamo così, i desiderata delle famiglie, dei bambini, dei giovani che giocano a calcio nelle giovanili del Trapani?
Ma intanto devo dire che i genitori hanno risposto molto bene, e quindi probabilmente di fronte a uno psicologo riescono a esternare meglio le proprie aspettative, i propri sentimenti negativi. Magari in un campo di calcio o durante gli allenamenti esternano di più questi sentimenti, no? In maniera molto istintiva. Per cui devo dire che c'è stata una grandissima risposta, perché penso che i genitori in fondo abbiano desiderio di apprendere quello che fa bene ai loro figli. Quindi noi siamo assolutamente, lavoro io anche con il mio collega il dottor Arturo Sala, siamo abbastanza contenti di questo primo momento. Naturalmente questo prevede un percorso, perché non ci si limita soltanto a una relazione di prima conoscenza, ma presuppone avere anche formazione per gli allenatori, gli istruttori, i genitori, in modo tale che esiste un luogo dove poter portare davvero le frustrazioni, le emozioni, l'aggressività che insita in qualunque essere umano.
E quindi è un impegno importante quello del Trapani Calcio al servizio dei giovani. Siamo ancora con qualche minuto. Castellani da Milano, a chiudere un'intervista alla dottoressa Sala.
È un'intervista eccessiva, forse è una domanda.
Domanda.
No, io volevo dire alla dottoressa che innanzitutto apprezzo questo lavoro e si è informata del fatto che dovunque c'è un aiuto di un analista, di uno psicologo nelle società professionistiche, i risultati sono stati migliori, nel senso che io riporto l'esperienza ad esempio dell'Atalanta, dove da anni si lavora, il grande storico tecnico Favini lavora con un'equipe proprio di analisti che grazie al supporto che dà le famiglie e i ragazzi hanno portato tantissimi risultati anche in campo. Quindi se secondo lei questo lavoro di testa, tra virgolette, porta anche dei risultati concreti sul campo?
Decisamente sì, perché in realtà il discorso di lasciare per esempio una gestione alle emozioni selvaggia non aiuta il pensiero cognitivo, che invece serve, perché noi dobbiamo in qualche modo armonizzare sia la parte emozionale, quindi il cervello emotivo, con il cervello cognitivo, e questo avviene anche attraverso un training, un allenamento, e lo psicologo sicuramente è la persona che più, avendo gli strumenti e le competenze, può veramente aiutare sia il giovane atleta ma anche l'allenatore a entrare in una relazione più serena possibile.
Grazie a Castellani di avvenire, a lunedì prossimo.
Grazie a voi.
Don Bianchelani, a chiudere.
Sì, una domanda per la dottoressa?
Sì.
Dottoressa, come si fa a convincere un genitore che solo uno su 46.000 diventerà un campione e che in casa non ha un campioncino ma semplicemente un ragazzo che fa attività sportiva?
Ma io penso che un genitore che ha delle grandissime aspettative è un genitore che ha una sofferenza propria, individuale, che non è stata mai probabilmente ascoltata. E allora attraverso la proiezione sul figlio si amplifica questa aspettativa. Quindi fare un lavoro personalizzato con i genitori sicuramente allenta questa tensione, lasciando loro sempre un sogno, perché un genitore ha sempre un sogno sul proprio figlio, ma che il sogno non diventa assolutamente qualcosa di un accanimento rispetto alle vere potenzialità di un giovane e soprattutto per quello che può essere il desiderio di un giovane di vivere la propria vita in assoluta libertà rispetto alle aspettative del proprio genitore.
Grazie a Don Biancalani dall'Isola d'Elba, grazie per questo suo importante lavoro, dottoressa Sala, a presto risentirla.
Grazie a voi
e complimenti al Trapani Calcio per questa iniziativa di valorizzazione del calcio giovanile e della famiglia in generale. Chiudiamo con un telegramma di Antonio Menente.
Un complimento al Catania Calcio che, malgrado cambi gli allenatori, è sempre lì e sta salendo alla grande. Veramente complimenti.
Con lo sport ci troviamo sabato alle 15.35 con il nostro Giancarlo Lavella, sempre sul canale italiano della Radio Vaticana. Da Luca Collodi è tutto. Grazie e buona settimana sportiva.